¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Ah, io sono uno scrittore che ha scritto 5 libri, l'ultimo però non è, diciamo, esattamente un romanzo, perché pur avendo elementi romanzeschi è tutto vero ed è il racconto di una malattia psichiatrica non ben definibile, nel senso che non c'è una diagnosi certa, ma si parla perlomeno più che altro di spettro bipolare, bipolarismo. Fatto sta che, come racconto nel libro, io vivo con una terapia di psicofarmaci molto massiccia che mi ha portato a prendere ormai quasi 9 pasticche al giorno, ed è, diciamo, il racconto che faccio in questo libro, ma in un certo senso è anche un po' una somma di tutto quello che avevo scritto prima, che altro non era che un tentativo di avvicinarmi poi a questo, no? Che ha una sua definitività, è anche una cosa un po' brutta da dire. Quindi, se mi chiedi chi sono, ti dico: sono stato uno scrittore, ho lavorato nell'editoria, eccetera eccetera, ma di base ora non posso che coincidere con il mio disturbo.
È Alcide Pierantozzi, autore del libro Lo Sbilico, edito da Feltrinelli. Lo abbiamo intervistato.
Da cosa è nato il tuo libro e da cosa è nata la parola sbilico?
Il libro è nato, la risposta in realtà è molto semplice: quando ho cominciato a stare così tanto male, ma così tanto male da dover per forza di cose allontanare anche la mia passione per la scrittura e per la letteratura, perché c'era di mezzo la sopravvivenza. E di solito succede così, perlomeno l'ho capito dopo, me l'hanno anche un po' detto, che quando pensi di aver perso tutto, ti trovi con le spalle al muro e senti di essere nel pieno del fallimento, come io ero, sono riuscito a trovare il coraggio e anche in un certo senso la spudoratezza di raccontare certe cose. Quindi è nato il libro nel momento in cui io ho toccato davvero il fondo. Questo non significa che il libro mi abbia fatto in qualche modo risalire, non è stato terapeutico scriverlo, anzi sono stato peggio e sto peggio. E lo sbilico è esattamente questo, no? Già bilico indica una precarietà, l'aggiunta della S la rafforza ancora di più, no? Quindi è come se uno stesse in bilico due volte, che è la situazione in cui di solito mi trovo, un po' per la malattia, un po' perché i farmaci stessi mi annebbiano. Molto nello specifico la parola che è stata scelta da Einaudi, nel senso era all'interno del mio libro la parola sbilico, ma non era stata pensata da me come titolo, è nata in modo molto particolare perché l'ha usata per un errore in palestra un mio amico macedone, dicendomi: guarda che sei in sbilico, per dirmi che ero un po' storto. Io mi sono appuntato questa parola e poi mesi e mesi dopo, non si sa come, è entrata nel libro con tutt'altra connotazione, cioè non più fisica ma psichiatrica.
I barboni mi guardano mentre mastico la lucertola. Anche oggi è domenica, tutta d'oro la gente luccica. Mentre osserva le anatre inventandosi la felicità, la sorvolo e capisco che maledice la mia diversità.
Senti, sono Cristina. Il tuo libro, soprattutto nella prima parte, è molto duro. Doloroso, sì. È molto doloroso e molto duro. E tu ti esponi molto in questo libro. Non hai avuto titubanza, nessun dubbio nell'esporti così tanto? Come hanno reagito, per esempio, tua madre?
Ma diciamo che non potevo far altro che espormi, perché la difficoltà vera quando si scrive un libro così, cioè quando si racconta non tanto la follia, perché la follia è un tema anche troppo grande per me, ma quando si racconta la medicalizzazione, il rischio è che uno vada incontro a migliaia di lettori che fanno la stessa terapia, e facendo la stessa terapia non li puoi prendere in giro, ti sgamano subito, e quindi lì l'unica cosa è raccontare tutto. Tutto, che vuol dire, un esempio molto banale, come si fa a non raccontare la masturbazione, la disfunzione erettile, se sono fra gli effetti collaterali più devastanti, soprattutto per gli uomini, degli psicofarmaci a certi dosaggi, intendo, attenzione, perché poi magari gli stessi a dosaggi inferiori possono anche far bene, o il racconto anche della sporcizia del corpo, del sudore, il racconto dell'intimità. Penso che in realtà, più che tutto quello di morboso che può esserci nel libro e che magari fa impressione al lettore, i due elementi di esposizione per me più forti, cioè quelli che mi hanno messo maggiormente in difficoltà, sono stati il racconto delle psicosi e delle allucinazioni, perché io le riporto così come sono, delle voci, cioè in tempo reale le ho scritte, e quindi erano quelle che vivevo proprio in quei giorni. E poi, anche cosa ancora più pornografica, il fatto che io mi ritrovi a un certo punto costretto a raccontare come funziona il mio cervello, a dire come scrivo, perché scrivo in un certo modo, dove trovo le parole. E questa è un'esposizione ancora più grande di quella di parlare di droga o sessualità, perché è come se avessi dovuto smascherare certi metodi neurodivergenti di funzionamento del mio cervello, capito? Però come facevo a non dire tutto questo? Chiunque ha un disturbo psichiatrico vive in modo totalmente diverso i contenuti, no, delle psicosi. Cioè, uno può avere una psicosi per le malattie, e un altro può avere una psicosi perché non si sente amato. Sono molto diversi, ma i meccanismi sono abbastanza identici per tutti. E quindi io non potevo far altro che prendere alla lettera i miei meccanismi, come guardandomi da fuori. È una cosa strana, perché è come se, per assurdo, per raccontare meglio gli altri e cos'è una malattia psichiatrica, io non abbia potuto far altro che guardare al mio ombelico, perché sono io che prendo queste medicine. E quindi, per assurdo, il mio parere è più realistico di quello, ad esempio, del mio psichiatra, che non sa cosa significa prendere 10 medicine al giorno. Glielo devo dire io.
Certo. Abbiamo capito bene quello che stai dicendo e perché sei stato anche così duro, diciamo, così esplicito. Ma come ha reagito la tua famiglia, tua mamma,
ah, certo,
soprattutto?
Certo. Beh, allora, io e mia madre, come racconto nel libro, abbiamo un rapporto davvero tanto, tanto simbiotico. Questo significa che fin dalle prime righe che io scrivevo, lei già le leggeva, ne era al corrente, non ha avuto, diciamo, una sorpresa finale. Quella ce l'ha avuta più mio padre. Perciò ha sofferto sicuramente, però credo di aver poi ricucito letteralmente uno dei punti più dolorosi per mia madre, che era appunto quella della morte di, di un figlio, di un bambino quando io ero piccolo, che poi racconto nel libro, e questo credo che in un certo senso le abbia anche fatto bene. Poi mia madre è, come dire, è un personaggio, quindi la diverte anche il fatto di essere la protagonista di un romanzo, che c'è anche questo aspetto in lei, quindi non l'ha presa male, l'hanno presa, più che prenderla male, l'hanno presa con stupore tante persone che mi conoscevano magari non benissimo, perché chiunque mi conosca e mi frequenti nella vita sa da più di 20 anni che io non sto bene, prendo medicine. Gli altri magari sono rimasti un po' più così, ed è la mia vita in questo senso è cambiata, perché io vivo in un piccolo paese dove un'esposizione di questo tipo è come se io avessi fatto un film porno, anzi forse di più. Ed è assurdo se ci pensi, perché chiunque abbia letto il mio libro mi conosce al punto tale che forse non conoscerà mai nessuno nella sua vita tanto quanto conosce me, perché io dico veramente la verità su tutto quello che mi riguarda. Perciò io mi ritrovo di fronte a lettori che non conosco, di cui non so niente, e che di me sanno tutto, cioè tutto quello che altri, che i loro parenti, che i loro figli, i loro genitori, di se stessi non gli confesseranno mai. È una sensazione un po' strana. È anche qualcosa che mi protegge, però, perché quando ti esponi così tanto, quando dici tutto e vomiti fuori tutto, non ti devi più vergognare troppo di stare male, che è la cosa peggiore, che è lo sbilico vero, chi sta tanto male ma deve fingere di stare bene.
Anche a questo proposito ti chiedo, ci sono stati commenti sul libro che ti hanno colpito di più e perché?
Ma io vengo sempre molto colpito, perché come è facile immaginare il libro è letto nel 90% dei casi da persone che hanno problematiche simili alle mie, o soprattutto da parenti di persone che stanno male. Questo mi ha aiutato tanto, perché innanzitutto credo che la cosa più bella per me di questo libro sia il fatto che alla fine il libro in sé chi se ne frega. Non è che le mie presentazioni, ad esempio, si parla di letteratura o di scrittura, si va molto dritti al punto, il problema è molto sentito, c'è un grado generale di sofferenza, di psichiatrizzazione di cui non si parla, che vivono tante tante persone, e questo significa che anche molte cose che io pensavo mentre scrivevo il libro o da paziente curandomi sono state i lettori a spiegarmele, a correggermi, a farmi capire che forse mi sbagliavo. Io ad esempio nel libro racconto solo un tipo di medicalizzazione, che è quella da farmaco a casa, ma non racconto ad esempio come fa Mencarelli il TSO o la medicalizzazione forzata o chi viene legato. Ecco, però poi andando in giro molti pazienti e molti lettori, diciamo, mi hanno fatto capire che c'è anche tanto altro. Sicuramente la cosa che più mi ha sconvolto è la sfiducia generale dei pazienti verso i propri psichiatri. Questo a me non era successo. Io, pure se ci ironizzo nel libro, sono sempre abbastanza fermo sul punto che i farmaci stanno alla base di tutto. E in realtà poi non è così per le persone. Le persone non si fidano dei propri medici, non esiste una psicoeducazione reale, quindi non sanno come prendere le medicine. Il 90% dei pazienti in cura, anche non psichiatrici, che prendono medicine non sanno le cose più ovvie, non sanno che se non prendono per un solo giorno l'antidepressivo può accadere un disastro. Questo perché? Perché tutto viene minimizzato dai medici, ma la psiche è un attimo, l'impazzimento è un attimo, un secondo, è questione di micromillimetri, e quindi quando c'è di mezzo la chimica, se non c'è una psicoeducazione su come prendere i farmaci, su quanto ad esempio sia pericoloso per l'autoconservazione sospendere un farmaco, anche se stai bene, anche se sei
Certo.
una persona che non ha una malattia psichiatrica, ci sono tante cose che non si sanno, che il paziente per primo non sa, i parenti non sanno come gestire i pazienti psichiatrici in casa. Il disastro vero è quello, perché poi tutto si gioca in pochi minuti, e generalmente è proprio quando uno sta tanto, tanto, tanto male che chi più ti ama scappa, perché non sa come comportarsi, non sa come
Certo.
agire.
È la voce di Alcide Pierantozzi, autore del libro Lo Sbilico. Tutti i brani che sentite in questa puntata, tranne uno, sono stati scelti da Alcide Pierantozzi.
Sai che uno psichiatra abbastanza importante in un convegno ha detto: ci insegnano a scuola a dare i farmaci, non ci insegnano a smetterli un po' per volta.
Beh, a me oggi ad esempio viene detto che questo bipolarismo a rapida ciclicità, cioè non 3 mesi bene, 3 mesi male, probabilmente è un effetto iatrogeno di 20 anni di antidepressivi. Ad esempio, oggi si sa che se certi psicofarmaci vengono presi oltre un certo numero di anni, ci può essere un Parkinson. Sono cose che fino a 10 anni fa venivano molto minimizzate. Oggi si sa, ad esempio, che i psicofarmaci devastano totalmente la sessualità. Fino a qualche anno fa c'era l'autoassoluzione del medico che ti diceva: vabbè, ma se no ti saresti ammazzato, che problema è se non hai una vita sessuale? Ma non è esattamente, capito? In fondo, il racconto della psichiatria lo fanno gli psichiatri, no? Lo fanno questi strani personaggi, Freud, che ne so, tutto quello che Hillman, anche i più grandi, ma non lo fanno i matti, perché sono matti. Quindi quando io dico una cosa è molto facile dire: ma sì, ma tu stai delirando,
Certo,
no? Se io dico: io ho questa disfunzione, e dicono: sì, vabbè, ma quella è la tua malattia. Nessuno può dirmi se in realtà quello è il farmaco, è uno dei suoi effetti collaterali.
mi viene in mente una cosa che ha detto un redattore di Psicoradio, che aveva una diagnosi pesantissima, sentiva le voci, eccetera, ma una diagnosi di schizofrenia, quindi molto pesante. E lui a un certo punto ha capito che le persone che parlavano con lui avevano un'idea vaghissima di quello che lui sentiva e provava.
Certo, non è,
Proprio.
ma non solo vaghissima, ma direi nulla, nel senso che beh, se si pensa che oggi gli psichiatri più bravi, devono ormai o fanno per scelta prendere, mandarsi in psicosi, ad esempio con un lisergico, con l'LSD, per capire cosa significa, cosa si prova durante una crisi psicotica. Molti psichiatri si mandano appunto in psicosi con i lisergici, con l'LSD, per capire che cosa si prova, perché altrimenti non è proprio comprensibile per una mente strutturata entrare nell'ottica della persona e di quello che sta vivendo in un certo momento. Anche perché qual è il vero problema, poi, perlomeno per quella che è la mia esperienza? Generalmente i medici e le persone in generale sono attratte di fronte a un paziente psichiatrico dai sintomi cosiddetti più espliciti, no? Molti sono attratti, i medici soprattutto sono attratti ad esempio dai sintomi più manifesti, più cinematografici, tipo le allucinazioni visive. Sono molto peggio quelle uditive, perché l'allucinazione visiva non ti chiede di fare cose, quella uditiva sì. E già questa sproporzione enorme fra le due, per quello che mi riguarda, è qualcosa che i medici minimizzano, perché per il medico è facile dire: ok, questo ha visto un alieno nella stanza, anche se la persona mentre vede l'alieno riesce a fare tutto in modo razionale, e non sa che se io l'alieno non lo vedo più, ma magari lo sento, e nel sentirlo mi sta dicendo qualcosa, mi sta dicendo, che ne so, esci di casa e vai a farti un bagno al fiume. Quindi è molto difficile far capire questo, che ad esempio i meccanismi delle voci e i meccanismi ossessivo-compulsivi di alcuni pensieri sono pressoché identici. Quindi, per quello che è la mia esperienza personale, non c'è troppa differenza tra la voce che sento all'improvviso e che mi ripete una frase, o la frase che da sola si appiccica al cervello e mi manda in panico, o che mi costringe a fare cose.
Mi viene in mente un nostro redattore, una persona di Psicoradio, che ha avuto per anni e anni e anni, aveva questo disturbo e sentiva delle voci cattivissime, ma cattivissime. Mi ha raccontato alcune cose di una cattiveria che proprio ti chiedi come fai a sopravvivere. Lui ha fatto una lunghissima psicoterapia, lunghissima, poi a un certo punto ha deciso e è venuto a Psicoradio, e c'è stato assieme alla psicoterapia, e c'è stato quindi in un luogo, semplicemente un luogo di gruppo che fa lavoro insieme come stiamo facendo adesso, eccetera. E sai che dopo poco tempo, dopo tipo 2 anni, 1 anno, adesso non me lo ricordo ancora bene, ha smesso di sentire le voci, ed è stata una cosa clamorosa, perché è molto difficile dopo tanto tempo.
È come se fossero due i cervelli, non è mai uno. E bisogna vedere quale dei due prende il sopravvento in un certo momento. Se grazie alla terapia, certe esperienze di vita, circostanze, ha preso il sopravvento la parte che non ha più la necessità delle voci, è chiaro che la guarigione avviene. Diciamo che poi c'è un altro aspetto, che è quello fondamentale. Quando uno sente una voce non pensa che è matto, pensa che esistano le voci. Ci vuole tanto tempo, tanto lavoro interiore, tanta anche cultura, se ci pensi, sì, per accettare che sia una malattia psichiatrica. Perché se una persona qualunque sente una voce, la prima reazione che ha è quella di credere di avere, come è stato per me, poteri paranormali o una sensibilità in più, o che siano demoni, fantasmi. Questo è un po' il mistero della follia, che cosa sono queste voci, no?
Una teoria dice che sono parti di te che che esprimono dei traumi.
Certamente, però è così chiaro, è così mostruosamente specifico il modo in cui si presentano, è talmente difficile che uno spesso fa prima credere che la realtà probabilmente non è quella che crediamo, ma che ci siano che forse possa essere anche un potenziamento quello di sentire cose. Certo, la vita diventa un incubo indescrivibile. Poi ci sono naturalmente i percorsi con i farmaci e quindi queste voci vengono bloccate, ci sono gli antipsicotici, gli stabilizzatori. Resta il fatto che è un mistero anche per gli stessi medici. Io vivo continuamente, ad esempio, come si spiega che molte delle voci o delle allucinazioni che io ho avuto in passato siano state delle premonizioni di cose che poi sono avvenute? È strano, io non dico che c'è qualcosa di mistico, c'è sicuramente qualcosa di tanto grande e strano in quello che chiamiamo cervello, e quando lo vai ad alterare con tante medicine cambia tutto. Io prendo addirittura l'adrenalina, la dopamina, prendo una quantità di antiepilettici tale che nessun epilettico che conosco prende. Ma io non ho nessuna epilessia, è tutto molto strano, quindi certo. non c'è un punto, diciamo, nella mia vita di lucidità dal quale io possa dire lì questo forse era vero, questo no, è tutto abbastanza confuso.
Ma tu hai fatto anche psicoterapia o solo farmaci?
Certo. Certo, no, perché poi il libro stesso, tutto quello che tiro fuori, lo tiro fuori anche per dare uno spessore in più a quello che sto vivendo e quindi non ridurlo davvero solo alla medicalizzazione e alle medicine.
Quella che avete sentito è la prima parte della nostra intervista Alcide Pierantozzi, scrittore. La prossima settimana potrete sentire la seconda parte.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.